Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Anna Maria Susca e Giovanna Amore leggono Alvimar di Dario Tesser. La nuova stamperia continua a lavorare e gli affari vanno bene nonostante la guerra. Avendo sovrabbondanza di denaro da investire, Gigi compra ciò che altri sono costretti a vendere. Qualche tempo prima Gigi aveva acquistato una tenuta con casa colonica fuori città. Con pazienza l'ha resa abitabile e con l'amico Severina ha progettato di farne prima o poi un allevamento di cavalli. La passione che li aveva avvicinati un tempo li unisce ancora. La guerra è finita da qualche anno e le ristrettezze che sono state imposte al paese sono ampiamente superate. La ripresa è in pieno atto e il miracolo economico degli anni Sessanta rivoluziona definitivamente l'esistenza degli italiani. Chi, come Gigi Alvimar, possedeva già un'impresa commerciale raggiunge in pochi anni non solo grande benessere, ma addirittura la ricchezza, cosa inimmaginabile negli anni della loro giovinezza. La coppia diventa parte della fascia borghese della società cittadina. Ora possono acquistare una casa adeguata dove invitare ospiti di riguardo per cene e pranzi raffinati, serviti da personale di servizio. Mentre Alvimar continua cocciutamente a dedicarsi alle mansioni in tipografia, Gigi e l'amico Severin coltivano la loro antica passione per l'allevamento dei cavalli. Passano gran parte del tempo nella casa di campagna dove possiedono una vera scuderia di puro sangue.
Una delle gite più lunghe, quando erano già allenati per averne fatte molte di un giorno, ebbe come meta la scelta dello stallone. Era tempo di cominciare ad allevare sul serio, Severin l'aveva affermato. Si presero alcuni giorni di vacanza, tirarono fuori la macchina e partirono. Prima giù verso Bologna, Firenze, poi su di nuovo a Milano e a Torino. Arrivarono alle tappe della sera stanchi, ma non sfatti. Gigi si trovava benissimo. I posti di lusso parevano inventati per lui. Naturalmente elegante, si muoveva in luoghi che non l'avevano di sicuro veduto fanciullo, con la disinvoltura di chi ci era nato. Alvimar, che pure era bella e attirava gli sguardi, finì col credere che tutta l'ammirazione della gente interessante che incontravano fosse tributata al marito. Lo scopriva galante, spiritoso e bell'uomo. Davvero Gigi non era male, anzi, qualche capello grigio, lo sapeva da un pezzo pure lui, gli donava. Però quello che non sapeva era che riusciva simpatico anche in ambienti un poco snob.
Gigi parla agevolmente con gli allevatori, portandoli a cena nei ristoranti migliori, dove insieme alla moglie fa bella figura. Gigi ha buon occhio per i cavalli e riesce a selezionare le migliori razze puro sangue per il suo nuovo allevamento di bai che chiama Alvimar Bai. Avrebbe chiamato Alvimar qualsiasi cosa in quel momento. Sente un amore immenso verso di lei. Stanno in un caffè a Milano, lo stesso caffè in cui si erano fermati quando, appena sposati, fecero gli acquisti per la nascente tipografia. Quel luogo, il caffè del viaggio di nozze, la mano abbandonata in quella di sua moglie, i cavalli bellissimi. Cosa volere di più?
Gigi era talmente felice che non vedeva l'ora di andare a letto. Ma poi desiderava anche uscire, girare per Milano, spendere soldi, tanti, per nulla, come non avevano potuto permettersi quella volta, comprandole amabili sciocchezze, offrendole champagne per rivivere con più luci la favola bella della luna di miele. Tornarono a casa proprietari di 6 puledre, una migliore dell'altra.
Alvima e Gigi hanno dovuto lavorare e molto per permettersi di avere una vita lussuosa. Dopo la morte di mamma Luigia, Alvima e Gigi decidono di andare a vivere in un grande appartamento in centro per essere più vicini al lavoro. Qui invitano gli amici alle cene, che diventano presto famose. L'appartamento di via Martiri della Libertà diviene un luogo di incontro obbligatorio per la gente di affari e un appuntamento mondano da non mancare assolutamente. Anche la vecchia aristocrazia non disdegna l'ospitalità di Alvimar. Lei, in quei momenti, a quelle cene, si diverte davvero. Una mattina successiva ad una serata a casa loro...
Era giorno di festa e Gigi ne approfittò per stare a letto più a lungo. Non si sentiva in forma. Doveva aver fumato e bevuto troppo. Si svegliò presto, troppo presto per le sue intenzioni. Avrebbe voluto dormire di più. Non aveva mai dormito molto, nemmeno da giovane, e gli sarebbe piaciuto almeno una volta svegliarsi a mezzogiorno facendo tutta una tirata. Pazienza. Era sveglissimo, ma sarebbe rimasto nel letto. Stette tranquillo per non svegliare Alvimar, che dormiva come un sasso. Russava anche un pochino. Le sfiorò con una mano la coscia nuda. Forse se si spostava un tantino avrebbe smesso di russare. La pelle calda di lei gli suggeriva tutta una serie di cose per le quali però si doveva essere svegli in due. Meglio lasciar stare, perché era un desiderio della sua mente soltanto, del corpo no di sicuro. Si sentiva tutto ammaccato, maledizione. Dopo una certa età si deve bere e mangiare di meno. Questa è la realtà. Si accorse, perché gli stava aumentando, di essersi destato per la sgradevole sensazione di aver mal di testa. Difficoltà di digestione, dedusse, e si ripromise di mettersi a stecchetto. Dovrei andare dal medico, ma figurati. Niente questo, niente quello, e vivere? Bisogna pur fare qualche cosa. Che gusto c'è se ci si priva di tutto? No, no, mi curo da me. Sto un paio di giorni senza bere, fumo poco. Adesso, per esempio, non ne avrei nemmeno voglia. E dopo mi sentirò come prima. Cercò di chiudere gli occhi, ma sentiva aumentare la nausea. Stette seduto sul bordo del letto, tutto nudo, senza riuscire ad alzarsi. Le gambe non volevano saperne di far forza. Era preoccupato. Rimpianse di essere nudo. Aveva freddo. E il pigiama, non lo usava mai, la casa aveva il termosifone, era nell'armadio, in anticamera. Si strinse vicino ad Alvimar, al suo tepore. Provò a star fermo, chiudendo ancora gli occhi, in un ennesimo tentativo di prendere sonno, sperando che dormendo passasse tutto. Invece cominciò a sudare freddo, a tremare quasi convulsamente. La nausea montava a ondate via via più incalzanti, finché, non potendo far altro e stando ancora peggio per il fastidio di farlo, si girò verso il tappeto e vomitò.
Alvimar si sveglia di soprassalto. Gigi chiede un catino. Prontamente Alvimar, nuda come si trova, corre fuori dalla stanza e prontamente si prende cura di suo marito. Dopo il primo episodio di malessere, Gigi cambia stile di vita, perché il suo corpo non risponde più nonostante la sua forte volontà. Trascorre settimane di grande stanchezza e il suo stomaco fa fatica a digerire. L'appetito che Argento ha sempre avuto, come la sua grande vitalità e gioia di vivere, sembrano averlo abbandonato. Poi lentamente sembra riprendersi. Ritrova un po' di forza e ogni volta che gli è possibile va in campagna a godersi i suoi amati cavalli.
Gigi non era più a Stecchetto come i primi tempi, dopo lo scappellotto, come lo chiamava lui. Comunque si riguardava ancora qualcosina, ma per scrupolo. Ogni tanto, e così univa l'utile al dilettevole, portava a fare delle passeggiate a cavallo anche gli ospiti. Al resto, alla fabbrica, a tutto pensava sua moglie, la lavoratora. L'avviso l'ebbe proprio scendendo da cavallo, un pomeriggio che era solo. Ritornando da una passeggiata di un paio d'ore, aveva voluto fermarsi, era caldo, sotto il viale che portava alle scuderie. Fresco, ombreggiato, se ci fosse stato anche un bicchiere di vino, sarebbe stato il posto ideale per passare l'estate. Ed il viale era bello, appunto. Invitava a scendere di sella e godere della sua accoglienza. Gigi strinse i pugni e con un leggero sibilo fece fermare tranquillamente Sprigaloa. La bella Purosangue non andava in corsa già da qualche anno, però era sempre un poco sull'occhio. La baia si fermò senza disturbi, probabilmente attratta come Gigi dalla frescura. Un volteggio e Gigi fu a terra in un attimo. Si piegò sulle ginocchia per attutire l'atterraggio e lì rimase, a ginocchia piegate, accucciato vicino al suo cavallo, tenendolo per le redini. Non ce la faceva a rialzarsi, gli mancavano assolutamente le forze. Ebbe un momento di sconforto. «No, per Dio, non un'altra volta!» Immediatamente però si rese conto di star male sul serio. Non per il dolore, non soffriva, ma per quella paurosa incapacità di reagire. Si guardò intorno. Era ancora lontano dalle scuderie, non poteva vederlo nessuno. Se non passavano gli artieri per caso, magari per andare all'osteria, avrebbe potuto restare in quella posizione fino a sera. Sprigaloa cominciò a dar segni di irrequietezza. Non era abituata a vedersi uno accucciato ai piedi che tentava di tirarsi su aggrappandosi alle redini. Tirò indietro e Gigi cadde per terra, reggendo ancora le redini, buttato su un fianco. «Che stupido!» si disse. «Sto qua a fare il tiro alla fune, invece di lasciarla andare. Adesso la mollo, così se ne torna di carriera in box. Quando la vedranno arrivare scossa, mi verranno a cercare, senz'altro.» Lasciò andare le redini e Sprigaloa, senza un attimo di indecisione, partì al galoppo, alzando un mucchio di sassi. Era spaventata.
Lo stratagemma funziona perché appena arrivata in scuderia la cavalla Sprigaloa, i due uomini partono subito alla ricerca del cavaliere caduto. Gigi li vede arrivare in bicicletta, comincia a urlare per richiamare la loro attenzione e prova a sollevarsi. Con il loro aiuto ritorna in scuderia e da qui viene portato in ospedale. Ma la caduta gli toglie la voglia di vivere. Ogni giorno diventa più triste e più apatico. Oramai non si alza dal letto che raramente. Alviman non sa cosa fare, a volte si arrabbia e pensa che non si impegni abbastanza per reagire e recuperare la salute. Gigi non mangia più. Beve qualcosa solo quando viene colto da un singhiozzo irrefrenabile. Parla sottovoce, facendo programmi per il futuro. Le chiede dell'Alvi Marbai, il migliore allevamento del mondo, e vuole sapere come vanno gli allenamenti dei puledri. Solo quando parla di cavalli Gigi si illumina. Sembra riprendere vita, ma poi si allontana nuovamente dalla realtà e continua a fissare il vuoto.
Quando decisero la gastroscopia, Alvimar capì che le cose si mettevano male. chiese soltanto se era dolorosa e poi attese il verdetto dell'esame dello stomaco, che non ci fu. Non riuscirono a far passare la sonda. Il cancro aveva invaso ogni cosa. Se Alvimar si era dimostrata una donna di carattere nel passato, dopo aver appreso la diagnosi, superò se stessa. Riusciva ad essere allegra, spensierata e affascinante appena metteva piede nella stanza. Intratteneva suo marito per ore. Stava con lui tenendogli la mano, parlandogli, lavandolo e pettinandolo. Lo cambiava, puliva, rifaceva tutto ciò che gli inservienti avevano già fatto. Trascurava i suoi impegni in azienda. Anzi, non le venivano nemmeno in mente. Rientrava a casa solo per dormire il poco che riusciva. Poi la mattina tornava in ospedale col suo sorriso più bello. Gigi, quando sempre più raramente si riprendeva, gliene era grato. La guardava sorridendole dolce. La ammirava ancora. Adesso l'aveva vicina, tutta per lui, come aveva sempre sperato. Era bella la sua donna, d'una bellezza romantica e struggente. Sentiva riempirsi l'animo, traboccare quell'amore che per tanti anni non era riuscito a dirle come avrebbe voluto. Non faceva progetti per quando sarebbe guarito. La sua vita era in quella stanza, con lei vicina che lo amava. Domani, mettiti la camicetta bianca che ti ho regalato per Natale, le sussurrò stringendole il braccio col quale lo sorreggeva. Voglio che vedano quanto sei bella. Stai benissimo col bianco, lo sai. Quel collettino ti dà un'aria da bambina. Era la sua donna ed era bella. Voleva che lo sapessero tutti.
Più passano i giorni e più la malattia peggiora. Gigi ormai non parla più. Solo quando il suo amico Severin va a trovarlo il sabato, Gigi, facendo molta attenzione di non farsi sentire dalla moglie per non farla preoccupare, si sforza per chiedergli se ce l'avrebbe fatta. L'amico riesce solo a dire di sì e quando esce dalla stanza comincia a piangere. Proprio quella sera Gigi entra in uno stato leggero di coma e poi le cose peggiorano. Soffre molto, manifestando smorfie di dolore che gli devastano il viso.
Alvima stava presso quel corpo sofferente, senza una lacrima. Solo gli occhi profondi, bellissimi, rivelavano l'immenso strazio interiore. Una morfina lo calmò. Si spegneva tranquillamente. Alvima gli teneva la mano e attraverso quella sentì andarsene la sua vita. Il respiro si faceva più lento. Il polso, disse la suora, era debolissimo. Alvima riebbe davanti agli occhi la loro esistenza. Si rivide core gli incontri ai cancelli della Storer. Si rammentò l'incanto della gita a Venezia. Il loro primo ballo, quando lui si arrabbiò, la gita a Milano, la canzone e quella prima sera sul prato. I ricordi affioravano in disordine, mischiando momenti lieti e tremendi in un accavallarsi di sensazioni sulle quali dominava l'estasi dell'abbandono sul corpo maschio di lui, mentre si sentiva scoppiare d'amore. Entrò la suora, prese il polso di Gigi, poi gli mise una mano, piccola, diafana, sulla base del collo. Provò un momento in giro con le punte delle dita, poi crollò il capo e uscì. Alvimar alzò la testa dal cuscino dove aveva appoggiato la fronte vicino alla sua. Si guardò smarrita attorno, ma non c'era nessuno. Sarebbero arrivati tra un attimo. Si sentiva lo scalpiccio affrettato nel corridoio. Guardò il suo uomo. Si chinò a baciargli la fronte, la mano, e uscì. Camminò nel giardino fino alla portineria, senza passare per il viale. Gli occhi, stanchi, avevano bisogno di penombra. Non pianse. Non riuscì a piangere quel giorno. Ne avrebbe avuto tutto il tempo.
Termina così il romanzo Alvimar di Dario Tesser, narrato e letto da Anna Maria Susca e Giovanna Amore. Vi aspettiamo per un nuovo appuntamento della rubrica Il Segnalibro.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.